Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio e buone feste da Maria Luisa Pezzali. A Regali Scartati ci soffermiamo sul vero e proprio protagonista degli acquisti natalizi di quest'anno, il web. In molti si sono affidati all'online per informarsi, confrontare i prezzi e comprare, evitando code e stress. Quanto contano oggi internet e le nuove tecnologie nelle decisioni di acquisto? Lo scopriremo nel primo dei nostri approfondimenti. È la conoscenza, l'ultima frontiera dello shopping, ne parleremo nello spazio dedicato alla grande distribuzione. Focus sui trend dedicato invece al touch style, quando il tatto fa tendenza. Iniziamo come sempre con le notizie e curiosità della settimana.
Sacchetti di plastica al bando dal 1 gennaio 2011 anche in Italia. L'annunciato rinvio del divieto di commercializzazione delle buste non è passato. Previsto un periodo transitorio per permettere alla distribuzione di smaltire le scorte. Protagonista la moda maschile sulle passerelle di gennaio. PT Immagine Uomo accoglierà i visitatori a Firenze dall'11 al 14 gennaio e il giorno dopo inizierà la rassegna di sfilate di Milano Moda Uomo. Musei gratis nel 2011, nel giorno del proprio compleanno. L'arte ti fa gli auguri rientra nel quadro delle iniziative messe in campo per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Sarà il lusso della semplicità a caratterizzare la settima edizione di Identità Golose, il congresso internazionale della cucina d'autore, giunto quest'anno alla sua settima edizione. A Milano dal 30 gennaio al 1 febbraio, 50 tra i migliori chef del mondo si confronteranno sul futuro della categoria. Grande successo a Parigi per la pista di pattinaggio sulla Tour Eiffel. 200 metri quadrati, allestita al primo piano del monumento simbolo della città a 57 metri d'altezza, resterà aperta per tutte le festività natalizie. Con 1950 video caricati su YouTube e quasi 4 milioni di notizie indicizzate da Google, sulla rete è il panettone ad aggiudicarsi la storica partita contro il Pandoro. Secondo l'indagine realizzata da Dag Communication, la vittoria ai numeri del tipico dolce milanese viene però in parte smentita dal verdetto di Facebook, dove, con quasi 400.000 fan, il vero trionfatore è il Pandoro.
La borsa della spesa.
Ok, allora dove voglio andare? Completamente sola a passare il Natale? Tutta sola in vacanza. Luoghi di vacanza. Oh, vacanze senza problemi. Bene, dove vuoi andare per la tua prossima vacanza? Clicca qui e scegli un paese. Clicca su una città o cittadina. Vediamo. Surrey. Natale in campagna. Un cottage inglese da favola immerso in una tranquilla campagna. Accoccolarsi davanti a un vecchio camino in pietra con una tazza di cioccolata. Un'incantevole oasi di tranquillità in un quieto paesino inglese a soli 40 minuti dalle seduzioni di Londra. Sì.
Beh, magari in viaggio da soli a Natale come Cameron Diaz e Drew Barrymore in L'amore non va in vacanza non ci siete voluti andare, ma sicuramente in molti avete navigato alla ricerca del viaggio e dell'offerta migliore, oppure per cercare un prodotto, confrontare i prezzi, rintracciare le opinioni di chi quel prodotto l'ha già comprato. Insomma, lo avevamo già anticipato la scorsa settimana, è stato senza ombra di dubbio il web, la rete, la vetrina che ha registrato un vero e proprio boom per i regali di Natale. Protagonista il consumatore multicanale, il cosiddetto consumatore reloaded, secondo la definizione dell'osservatorio multicanalità della School of Management del Politecnico di Milano, che in collaborazione con Nielsen e con Nexia ha pubblicato la quarta edizione del rapporto divenuto ormai un indicatore importante sul ruolo di internet e delle nuove tecnologie nelle decisioni di acquisto.
Hanno raggiunto quota 23 milioni consumatori multicanale in Italia. Sono in crescita del 12% rispetto al 2009 e corrispondono ormai al 44% della popolazione. Questo significa che quasi un italiano su due ha uno stile di consumo e di relazione con la marca basato su internet e le nuove tecnologie. Una crescita che conferma i trend degli ultimi anni e che è la conseguenza di diversi fattori, tra i quali l'aumento dell'accessibilità alla rete e il maggior grado di confidenza con le nuove tecnologie e i nuovi media, non più prerogativa solo delle nuove generazioni. Nel 2010 quasi 700.000 persone over 54 sono diventati multicanale. Il telefonino si conferma il device più diffuso ed emerge con forza, più 30%, l'uso degli smartphone per navigare. Sempre più importante per le aziende la digital reputation. Il passaparola online è ormai strategico quanto il sito istituzionale e i blog aziendali, in forte ascesa, piacciono molto ai consumatori.
Investire nei nuovi media significa principalmente due cose: migliorare la reputazione del brand e dialogare di più con il consumatore per capire quali sono gli errori da non fare. Come si sono adeguati i modelli di business? Lo abbiamo chiesto a Giuliano Noci, ordinario di marketing al Politecnico di Milano.
Come evidenzia la scheda, ormai quasi un italiano su due ha una relazione completamente nuova rispetto al passato con il sistema dell'offerta. Interagisce in prospettiva multicanale, utilizza le tecnologie digitali. Le imprese stanno cominciando a rendersi conto che gli ambienti digitali sono ambienti fondamentali per il processo decisionale degli individui, tuttavia abbiamo ancora un budget di comunicazione che, dal mio punto di vista, tende ancora a privilegiare troppo quelli che sono i canali di comunicazione di massa.
Pagina Facebook, siti aziendali, blog aziendali, sono molte le strategie che si possono attuare. Ci vuole nominare qualcuna delle strategie più innovative?
Ma diciamo che c'è un elemento fondamentale che sta caratterizzando il cambiamento delle imprese più innovative. Cioè, le imprese stesse, da semplici produttori di prodotti di consumo, diventano loro stessi dei media, cioè attraverso la produzione dei contenuti sui siti web, attraverso blog gestiti da dipendenti o da manager, attraverso post che vengono fatti sulla pagina Facebook del marchio o dell'azienda o attraverso i social network, che sempre più sono gli ambienti di riferimento che aiutano moltissimo gli italiani nel decidere che cosa comprare.
In questo anche l'utilizzo di nuove tecnologie come la geolocalizzazione, ad esempio, può servire?
Assolutamente sì. Non ci sono mai stati così tanti strumenti come oggi per le imprese per avere un contatto diretto con il consumatore, ma nel contempo non è mai stato così difficile costruire una relazione con il consumatore. Questo è un paradosso da cui occorre partire. Per questo motivo si stanno sviluppando tecniche innovative che hanno come obiettivo quello di sviluppare un rapporto nuovo tra impresa e marchio. Come? Certamente il cellulare rappresenterà sempre più lo strumento principe. Uno strumento principe che è utilizzato costantemente dagli individui quando sono in mobilità, quando sono nel punto vendita, quando sono fermi all'autobus. In altre parole, il cellulare sarà sempre più guardato e sempre meno ascoltato, cambia la sua funzione d'uso. Quindi attraverso applicazioni, le classiche app a cui noi siamo abituati, e attraverso contenuti che magari vengono veicolati via Bluetooth o via SMS al punto vendita, si cerca di costruire un rapporto marchio-individuo. Un rapporto marchio-individuo che ha la duplice obiettivo di rafforzare la relazione di marca e nel contempo di aiutare a prendere la decisione nel momento in cui l'individuo è più vicino al maturarla, cioè quando è al punto vendita.
Acquisti online significa acquisti con la carta di credito, che per noi italiani, feticisti del contante come siamo stati definiti, è un bel giro di boa. Questo significa che stanno cadendo le resistenze? Abbiamo chiesto conferma del boom dell'e-commerce a Barbara Cossetto, direttore marketing di CartaSì.
Faccio una brevissima premessa sul fatto che CartaSì ha creato un osservatorio che è un osservatorio sugli acquisti, gli acquisti degli italiani fatti con carta di credito, e vuole rappresentare il totale di questi acquisti rilevandone i trend più importanti. Per quanto riguarda il mondo dell'e-commerce, questo periodo prenatalizio è stato abbastanza importante perché ha segnato un incremento degli acquisti effettuati sul canale online in rapporto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tenete conto che noi facciamo le valutazioni degli acquisti natalizi a partire dai primi del mese di novembre. Quest'anno siamo partiti l'8 novembre perché c'è stato un anticipo degli acquisti che normalmente partono la seconda settimana, e dalle nostre rilevazioni dall'8 novembre alla domenica prima di Natale gli italiani hanno speso online circa 700 milioni di euro con carta di credito, quindi il 2,5% in più del 2009 e una crescita peraltro decisamente più alta rapportata alla crescita degli altri canali di spesa. Questa crescita, faccio una precisazione, è sostenuta non da un incremento della base di persone che utilizzano la carta di credito sul canale online, ma dal fatto che le persone che sono in qualche modo un po' fidelizzate a questo canale l'hanno utilizzata più dell'anno scorso, quasi il 10% in più rispetto all'anno scorso. Quindi chi si fidelizza al canale e ne valorizza tutti i servizi, quindi il fatto di avere un'ampia scelta, il fatto di poter paragonare i prezzi dei prodotti, la scontistica o semplicemente la comodità d'uso, chi si fidelizza a questo canale effettivamente poi lo utilizza sempre di più.
E-commerce a parte, l'uso della carta in genere come va?
Allora, gli acquisti di Natale con carta di credito un po' su tutti i canali hanno avuto una crescita ma abbastanza contenuta, perché questo periodo, diciamo, partito benissimo con le ultime due settimane di novembre anche sui canali più tradizionali, ha poi avuto una sorta di battuta d'arresto nelle prime due settimane di dicembre. Ci sono anche delle motivazioni che sono dettate sicuramente dal tempo. In tutta Italia abbiamo visto, per esempio, nel Ponte dell'Immacolata pioggia e neve che sicuramente non hanno incentivato le uscite per gli acquisti natalizi. Un po' di notizie da un punto di vista politico e da un punto di vista economico non positive, che anche qui non hanno incentivato lo spirito positivo dell'acquisto natalizio. Quindi, diciamo, in senso globale, il periodo dall'8 di novembre alla domenica prima di Natale ci fa vedere un incremento delle spese di Natale globale dello 0,9%. Devo dire che dalla partenza che avevamo avuto a fine novembre ci aspettavamo che sarebbe stato nella realtà poi un pochino più positivo.
Cambiamo argomento, parliamo di educazione e consumo, un binomio sempre più in evidenza, ci racconta il direttore di Markup Luigi Rubinelli.
Dice il sociologo Francesco Morace che uno dei prossimi paradigmi da costruire o da riempire sarà quello dell'educazione e della conoscenza. Effettivamente il ruolo delle informazioni che sottendono il concetto di educazione stanno prendendo un peso sempre maggiore nella grande distribuzione, sconosciuto fino a poco tempo fa. Italy di Oscar Farinetti, già a Torino e sempre più a New York, è diventato di fatto una macchina di educazione. Una delle sue produzioni migliori sono i corsi di cucina e di preparazione dei cibi a pagamento che riscuotono successi continui. Nespresso, nei suoi flagship europei, propone dei piccoli corsi multisensoriali di degustazione e di abbinamento di caffè e cioccolata. Si sceglie il caffè che si vuol bere e anche le piccole tavolette di rari cacao, e il costo è tutt'altro che sorprendente. Sephora, nei suoi negozi a Miraglia e anche a Milano in corso Vittorio Emanuele, ha studiato un apposito format commerciale con le grandi marche della bellezza, proprio per educare all'utilizzo dei prodotti, proponendo in modo apparentemente casuale e allegro micro insegnamenti forniti da personale specializzato. Feltrinelli, come molte catene di libri, fa dell'educazione un vero e proprio asso portante, sia per i bambini con il programma Kids, sia per gli adulti. Ai primi fornisce strumenti e anche materiali per imparare, ai secondi incontri specialistici con autori diversi. Insomma, sembra proprio di capire che senza conoscenza e informazione il business sia meno ricco.
Essere e avere.
Nuovo in studio con Essere e Avere, seconda parte dedicata come sempre al focus sui trend in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata.
Grazie, buongiorno.
Touch Style, il tema della puntata di oggi. Scopriremo il nuovo senso dello shopping, dai touch screen ai meccanismi a sfioro, dai libri ritagliati fino ai tessuti mutanti. È il tatto il nuovo protagonista delle esperienze sensoriali nei consumi. Patrizia.
Due sono le caratteristiche principali e differenzianti del tatto rispetto agli altri sensi. È un senso attivo che usiamo cioè per conoscere gli oggetti, esplorare superfici, e questo lo rende a due vie, il tocco cioè produce degli effetti. Seconda caratteristica, la vista, l'udito, il gusto, l'odorato sono localizzati, mentre i recettori del tatto sono distribuiti su tutta la pelle. Questo spiega la centralità del tatto anche in termini di customer experience, l'importanza cioè che il tatto ha nell'esperienza dei consumatori e dei clienti oggi. Il marketing sensoriale o emozionale, lo dice il termine, fa leva infatti sui cinque sensi e lavora sulla possibilità, nel caso specifico del tatto di cui parliamo oggi, di far toccare e provare i prodotti o fruire, sperimentare servizi al potenziale cliente consumatore. La centralità del tatto, per esempio nel retail, è cosa nota da qualche tempo, ma con interessanti evoluzioni. Dal retailtainment, cioè la dimensione ludica del divertimento, che è entrata a pieno titolo nei punti vendita e fa leva su fattori tattili, appunto, dagli ambienti multisensoriali, alle vetrine interattive per giocare o acquistare, ai display olografici dei prodotti, o il try before you buy, la prova consumo preacquisto da fare in store nel negozio. Gli Apple Store sono in questo senso l'esempio paradigmatico e sono ormai peraltro moltissimi luoghi in cui si tocca, si prova tecnicamente e sensorialmente i device elettronici, per lo più, che si intendono acquistare, e dove questo tipo di contatto tattile con gli oggetti è parte del valore riconosciuto e scambiato tra marca e fruitore consumatore. Ma non solo nel punto vendita, ma in tutto l'habitat comunicativo mobile, diciamo, in cui ci muoviamo oggi da cittadini e da consumatori, interagiamo con le diverse interfacce principalmente in termini sinestetici, cioè con tutti i sensi, ma soprattutto con il tatto. Soprattutto con le mani, cioè che attiviamo le funzioni comunicative. Non serve citare né descrivere la tecnologia touchscreen, molto pervasiva in questo senso, mentre da segnalare le molte sperimentazioni sui cosiddetti touch sensitive screen, cioè gli schermi che contestualmente al tocco sapranno in futuro coinvolgere anche e soprattutto l'olfatto. Il touch, per estensione semantica, dà senso a modo di interagire con gli oggetti non solo tecnologici, ha ispirato anche prodotti quotidiani che segnano un po' una discontinuità nei movimenti e nei comportamenti usuali. Due tra i molti esempi: il rubinetto sensibile al tocco, si chiama Touch 20, è del marchio Delta, si apre e si chiude, oltre che con la solita levetta, con il tocco. Sembra un uso opzionale, inutile, invece pensiamo a tutte le volte in cui con le mani sporche o impastate in cucina si può attivare con un lieve colpo una sberletta del palmo, dell'avambraccio, del gomito, o addirittura un tocco del naso, del gomito o della fronte, se sono quelle le uniche parti pulite rimaste, in qualsiasi punto del rubinetto. E poi gli strumenti musicali per eccellenza sono oggetti da toccare e manipolare per non farli rimanere muti. Sta per uscire la touchscreen guitar prodotta da Misa Digital Instruments ed è una chitarra elettrica che ha uno schermo touch al posto delle corde. È in due versioni, una da $850, un'altra in limited edition da 2005, ed è preprogrammata con più di 100 suoni diversi. Sarà disponibile da fine 2011. E poi dal mondo della moda, digitate Boudic, ha scritto Boudicca su YouTube, e vedrete un vestito fatto con un tessuto sensibile al tocco. Si passa una mano e cambia colore, si ripassa e torna com'era.
In tempi di ebook si parla molto di tatto e fisicità come punti a favore del libro cartaceo rispetto a quello digitale. C'è un progetto tutto italiano che unisce le tecnologie su carta a quelle virtuali. Gli esperti di Ninja Marketing che ce l'hanno segnalato lo considerano la prima vera sfida agli ebook.
Si chiama REF. La sigla sta per Roma Europa Fake Factory e, dicono gli esperti, è una porta aperta sul futuro del libro, un libro 3.0. Attraverso QR code e fiducial marker, quei codici che se inquadrati con il cellulare mostrano contenuti multimediali, le pagine vengono integrate da video, animazioni 3D e informazioni online aggiornate in tempo reale. Un libro cross-mediale, in realtà aumentata, che vive su carta e sullo smartphone. Un libro la cui fruizione viene condivisa dagli utenti sui social network, aprendo anche uno spazio di confronto fra i lettori.
Vedete questo alberello? Cresce sulle pagine del vostro libro. La sua forma dipende da come interagirete con i contenuti di questo libro. Questa è la realtà aumentata.
Patrizia, cosa ne pensi?
È un caso decisamente molto interessante perché è la sintesi dei cambiamenti contemporanei più significativi: l'ibridazione tra online e offline, le dinamiche social, l'evoluzione tecnologica, la ricerca di esperienza. In questi giorni c'è anche un altro libro che a suo modo costituisce una sfida all'ebook, o meglio all'e-reader. Sfida tra carta e digitale che non prevede, va ribadito, l'opzione o in futuro, ma quella è. Questo libro è Tree of Codes dell'americano Jonathan Safran Foer, è la riscrittura di un classico della letteratura ebraico-polacca, Le botteghe color cannella di Bruno Schulz, ed è un libro ritagliato. Ogni pagina, cioè, è una specie di scheda finestrata, perforata. Un libro che si legge con gli occhi, ma anche e soprattutto con le mani, perché è proprio con le dita che si separa ogni pagina dalla seguente. Le pagine si girano, ma non sono solo da sfogliare, ma da muovere. E mentre lo si fa, le dita trapassano questi vuoti di queste finestre e sono di fatto da accarezzare sia con le dita che con la mente, alla ricerca delle combinazioni delle frasi che fanno il testo. La fisicità di questo libro, che è più di un libro, è un oggetto di design, è quasi una scultura di carta, è totalmente parte della narrazione. Il tatto qui è un'esperienza sì estetica, ma anche conoscitiva, al pari della vista e del pensiero. E forse faccio questo esempio perché il futuro del libro di carta, anche in questa opera narrativa e artistica molto munariana, che mescola insieme immagini, testo, grafica, può trovare una direzione di sviluppo e di riposizionamento futuri interessante. Oggetto ponte, anche esso on off, la Punch Camera, un progetto del designer Matti Martin che funziona più che se toccata, se presa a pugni. Che cos'è? È una fotocamera digitale che stampa come una punching machine, quell'oggetto da ufficio, cioè che molti avranno in mente, forse destinato a scomparire, con cui si bucano i fogli A4 da archiviare nei faldoni ad anelli. Dunque, la foto scattata in digitale esce dalla punch camera, che va richiusa a sandwich con il foglio di carta in mezzo, come un'immagine in bianco e nero tutta bucherellata. Il processo di stampa punzonatura avviene appunto con un pugno assestato dall'alto verso il basso alla nostra punch camera. Non finisce qui, naturalmente la foto può essere vista in originale online con una stringa di ricerca fornita andando su un qualsiasi motore di ricerca. Interessante sul fronte carta digitale e sulla loro ibridazione anche il concept ideato da un gruppo di studenti internazionale. È un servizio opzionale per l'uso della posta elettronica per Gmail. Inviando un messaggio digitale si potrà contestualmente, se il concept diventerà un vero servizio, si potrà contestualmente inviare lo stesso messaggio via carta, quindi busta brandizzata, e dunque potenziare il piacere e il carico emozionale della vecchia lettera cartacea.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo in Finlandia su Touch Style e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia.
Grazie, buongiorno a voi. Dunque, a Tampere il team del Nokia Research Lab ha creato Ubice, la prima scultura di ghiaccio interattiva, ossia un muro largo 2 metri e alto 1,5, interamente costruito di blocchi di ghiaccio che si comporta come lo schermo di un computer quando si interagisce fisicamente con la sua superficie. Un esperimento e un gioco che nasce in primis dalla tradizione tutta finlandese delle sculture di ghiaccio, ma anche un prototipo gigante attraverso cui l'azienda, da sempre impegnata nell'innovazione, veicola il concetto del cosiddetto ubiquitous computing, e di qui il nome dell'installazione Ubice, secondo il quale in un futuro prossimo tutte le superfici che ci circondano potranno diventare interfacce elettroniche e reagire quindi al nostro tatto. Come funziona? Attraverso un complesso sistema di rifrazioni e retroproiezioni, un computer legge i movimenti delle mani delle persone sulla superficie e li trasforma in immagini interattive che si animano al tocco, come ad esempio suggestive fiamme che fanno paradossalmente avvampare la parete ghiacciata.
Grazie Alessia. Patrizia, anche questo esempio lo testimonia. Come sempre, l'avanguardia è fatta anche di un certo recupero del passato. Non stupisce dunque che il digitale e l'immaterialità, che tanto contraddistingue il presente, si possa sposare con la fisicità, con il tatto, come nuova forma di sperimentazione, forse anche di conoscenza.
Certo, proprio attraverso la sensibilità tattile che si acquisiscono dati importanti in termini esperienziali sulla realtà che ci circonda, compresi prodotti e servizi. I consumatori vogliono toccare con mano, letteralmente, come si dice, ciò che stanno comprando, quindi tutti i fattori tattili che riguardino interfacce fisiche o digitali vedranno molte ulteriori applicazioni interessanti nel mondo dei consumi futuro.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Per le prossime due ci prendiamo una piccola pausa, vi riproporremo il meglio di quanto abbiamo prodotto in questi mesi. L'appuntamento comunque non cambia, domenica alle 16. Un saluto e di nuovo buone feste da Maria Luisa Pezzali.